dominio del peccato, ma lo Spirito anche ci guida a come sviluppare, lo Spirito Santo naturalmente, a come sviluppare, se apparteniamo a Lui, tutto quello che ha a che fare con questi atteggiamenti. Infatti abbiamo velocemente toccato che in ogni capitolo, dei quattro capitoli di Filippesi, Paolo si rivolge prettamente a fratelli, a rigenerati. Infatti, se ritorniamo, capitolo 1, verso 1, dice ai santi in Cristo, e abbiamo detto e ridetto chi sono i santi, ma ridiciamolo, chi è un santo? Pedro, dimmelo tu. Tu sei un santo. Ma dimmi perché almeno. Ma non ti voglio mettere... Fatti aiutare da chi ti sta accanto. Chi è un santo? Dai, lo sappiamo, no? Chi è un santo? Qualcuno? Allora c'è la santificazione del sangue di Cristo, poi chi altro è un santo? Messo da parte, prescintato, c'è anche l'idea della protezione. Siamo protetti e poi siamo anche consacrati, perché Dio ci mette da parte, come voi a volte mettete un oggetto da parte perché dite no, questa bottiglia la apro quando viene mio figlio, mia figlia, mio nipote, mio cugino, mio cognato. La santificate, che è una bottiglia di champagne, una bottiglia di vino, una bottiglia di amarena, una bottiglia di vatte la pesca. Però la santificate, la mettete da parte, la consacrate ad un'occasione. Chiaro? Noi siamo i santi in Cristo. Poi capitolo 2, cosa ci dice? In Cristo, se dunque qualche incoraggiamento, in Cristo, anche qui. Poi andiamo al capitolo 3, non dice in Cristo ma dice nel Signore. Allora questo continua a dare peso al fatto che la gioia funziona, può abbattere i nemici, ma si deve essere in Cristo. E poi abbiamo concluso col capitolo 4 che dice anche qui, usa il termine nel Signore o diletti. Bella sta parola, diletti, perché qualcuno... Fermiamoci, analizziamo un po' qualche parola, anche superficialmente. Diletti, perché diletti?
Perché ci divertiamo nelle cose di Dio.
Ci dilettiamo noi o qualche altro?
Anche i nostri.
Allora, anche i nostri?
Anche i nostri conduttori.
Anche quello, è un bellissimo concetto. Dio trova gioia in noi. Noi siamo la delizia del Signore. Ma Signore, ma a volte mi sento, perdonami, adesso ne dico una grossa, allacciatevi le cinture. Ma chi te l'ha fatto fare? Come noi possiamo essere il diletto di Dio? Aspetta, aspetta. Quando andavo alla scuola, primo anno di teologia, un pastore mi ha detto, quando uno è innamorato,
non vedi difetti.
No, a parte che non vedi difetti, c'ha un paio di occhiali. E questi occhiali sono tutti tinteggiati di un colore.
Rosa.
Rosa. Non si vedono i difetti. Dio ha sterminato i nostri difetti in Cristo. Ecco perché se non siamo in Cristo, il sistema, la filosofia, tutte queste maniere che Filippesi ci dà per poterle mettere in pratica, non funzionano. Voi potete avere una bella macchinetta di caffè nel vostro ufficio. Qualcuno ride perché non ha funzionato. Volevo offrirgli un caffè. Però se non è propriamente, accuratamente, dettagliatamente, in ordine, non funziona. Il caffè, sentirete l'odore, vedrete tutte le cose. Oppure potete avere una macchina perfetta, ma ci manca la spina, l'elettricità. In Cristo. Così prima di dire, ma io vorrei venire in chiesa, vorrei leggere la Bibbia, ma prima voglio gioia, voglio sperimentare l'allegrezza. Sapete una cosa? E finiremo con questo. Galati ci dice, sempre l'Apostolo Paolo, che il frutto dello Spirito, ancora una volta sto Spirito che tira fuori, esce fuori, Spirito per andare contro il peccato, Spirito per dominare il peccato, Spirito per il convincerci del peccato, e adesso Spirito per produrre in noi il frutto. E subito dopo l'amore, quale frutto abbiamo? Gioia. Numero due, gioia o allegrezza. Significa che questa cosa dovrebbe essere almeno importante, tanto da essere classificata subito dopo l'amore. Che l'amore è la cosa più, lo dice Corinti capitolo 13, ma la più grande di essa è l'amore. Vorrei tanto riparlare. Lo Spirito Santo produce questo frutto. Perciò è importante capire, se io voglio avere una mente unica, una mente sottomessa, una mente spirituale, una mente sicura, non funziona se io non appartengo, se non sono il diletto di Dio, ma prima di essere il diletto di Dio sono anche l'oggetto della sua salvezza. La cronologia nella parola di Dio riguardo a salvezza, battesimo, glorificazione, è una perfezione eccellente. Noi spesso sorvoliamo la Bibbia, ma se facciamo un'analisi della cronologia di Dio, vediamo la sua precisione. L'avete presente un orologio? Una volta si diceva un'espressione, orologio siciliano, no, no, un orologio era sinonimo di che cosa? Precisione. Dio ha fatto gli svizzeri. Vi dico solo questo. Perché Dio è un Dio di precisione. Spesso faccio riferimento a che cosa? Che prima della fondazione del mondo lui era super organizzato. Come tanti di noi, no? È vero? Siamo organizzati dalla mattina, siamo organizzati in ufficio, siamo organizzati quando veniamo in chiesa. Quando parcheggiamo, siamo organizzatissimi, vero? Dobbiamo chiederlo anche agli uscieri, aiutateci uscieri. Dio è la via per eccellenza, per l'organizzazione. Perché? Perché è importante. Il primo giorno fece? Cosa fece quando creò? C'era la terra, perché? Com'era? Era sempre lì. Era una massa informe. E vuoi, vattene a pesca che cosa era. Era un caos completo. Dio si organizza e fa questo. Perciò, si inizia, e ora vi dico un'altra cosa, si inizia con la rigenerazione. Vorrei dare un miglior messaggio per dire, sì, non ti preoccupare, comincia a suonare in chiesa, chissà poi il Signore ti salva. A livello di giovani che nascono e crescono e che non hanno fatto ma iniziano a recitare qua, c'è un livello chiamato livello di sviluppo. Non gli diciamo tu non puoi fare niente fin quando vai nel mondo, conosci, ma poi ritorni qua e ti mettiamo sulla piattaforma. No, c'è un livello di sviluppo per i più giovani, ma se uno non ha sperimentato la rigenerazione di servizi per il Signore, come li può fare? Come li può rendere? È importante. Non è legalismo, è protezione. Perché tu hai a che fare con delle forze demoniache che vengono contro di te e se non hai la copertura, questo arco, questo scudo, questa torre che è il Dio che ti ha santificato e che ti ha protetto, tu non potrai resistere a predicare, a insegnare, a fare neanche l'usciere. Dici, ma perché? Ci vuole la guida del Signore per fare l'usciere? Ditelo ai fratelli uscieri. Certo che ci vuole l'aiuto di Dio, ci vuole la forza, ci vuole la guida, ci vuole per qualsiasi cosa, perché lì iniziamo il nostro servizio al Signore e abbiamo bisogno di essere in Cristo o nel Signore. Vi ricordate in Atti 16 che devo fare per essere salvato? Disse il fratello carceriere. Ieri parlavo ad una guardia, perché aspettavo che venivano i detenuti per fare il nostro studio biblico, e già è dalla terza volta che ci incontriamo, sempre lì al solito posto, penale, zona scuola, porta 6. Vuoi sapere di più? La cosa bella è che mi ha preso a tanta simpatia che io non gli faccio più esposizione, è lui che mi fa una lista di domande. Pregate, pregate per quest'anima. Ma ha fatto tante di quelle domande, fino al punto che poi ha lasciato la porta aperta e ha scelto per noi l'aula per fare lo studio, proprio davanti alla sua garitta, dove lui poteva ascoltare. Non lo spingo, perché se sono fiori, se sono rose fioriranno, quello che sia. Però voglio che preghiamo per quest'anima, un'anima veramente preziosa. Gloria a Dio per questo. Allora, cristiani, questo funziona per noi. Poi, numero 2, ci siamo? Si dice spesso che per iniziare un rimedio o una guarigione o una ristorazione, non dal punto di vista alimentare, ma ristorato nella vita, nella mente, nel cuore, bisogna avere un requisito. Il requisito qual è? Il requisito è la confessione, o quello di ammettere certe cose. Se noi non ammettiamo che siamo, che ne so, mancanti in un'area del nostro fisico, forse il ferro, forse lo zucchero, la glicemia, noi non possiamo certamente iniziare nessuna terapia, perché se stiamo bene, stiamo bene. Stiamo entrando in quella fase che i psicologi chiamano la valle, e lì nella valle, prima di scendere nella valle, c'è un'area che si chiama, in inglese denial, la negazione, dove uno nega. No, tutto va bene con me. Stanno scendendo la valle, cioè dal punto di vista psicologico, non è una valle vera e propria. Cioè, quando sono all'apice, poi iniziano a scendere, fin quando sono nella valle, poi si deve risalire. Quando si scende c'è un periodo chiamato io nego. Ho bisogno del dottore. No, sto bene. Devo andare a farmi controllare. No, ma che, sto bene. Negare la possibilità di essere analizzati per poi trovare, scoprire che c'è un problema con noi. Perché quando c'è il problema con noi dobbiamo subito gestirlo. Punto numero 2 è ammettere le nostre mancanze davanti a Dio, davanti agli uomini. Ora, se io e te, e adesso parliamo da cristiani, punto numero 1 l'abbiamo lasciato, siamo a punto numero 2, se noi da cristiani siamo doppi di animo, attenzione, chi parla così? Chi utilizza questo? Bravo, andiamo a leggere, capitolo 1, verso 7 di Giacomo. Qualcuno che lo vuole leggere così? Ecco perché parliamo di mente unica o di animo concreto. O se siamo anche, non so, coinvolti nella vanità, nell'orgoglio, in una mente mondana, anche qui ci sono stati tanti errori magari nel passato di dire che cosa è il mondo, la mondanità, si è andato ad estremismi, ma c'è una cosa che parla di mondanità, che è lo stile, la moda, il sistema, la mentalità che fa, che viene adottata nel mondo, ma viene escluso Dio da questa mentalità. Ora, se io, tu, da cristiani, viviamo in una mente doppia o animo doppio, nell'orgoglio o una mente mondana, noi finiremo per... qual è? la destinazione dove arriviamo, che siamo preoccupati, siamo ansiosi, diventiamo preoccupati, diventiamo ansiosi. Allora, Giacomo, chi ce l'ha? Qualcuno lo legga 1:7? Mamma mia, è di animo doppio, e questa parola instabile ci fa capire questo cambiamento continuo che una persona fa nella sua maniera di vivere, di pensare, di rilassarsi, di agire, di interagire, di fermarsi, di partire. Un animo doppio, da che cosa viene? Se puoi leggere anche il verso 6. La chiega con fede cosa? Verso 5. Grazie Giovanni.
Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, vola tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data.
Programmatamente l'ho fatto leggere all'inverso, perché dobbiamo risalire pian piano alla fonte. Si tratta di un problema mentale, non perché siamo pazzi o siamo in una fase di psicosi instabile, no, abbiamo tutto quello che è nel mondo che cerca di bombardare e formare, plasmare la nostra maniera di pensare, di vedere, e più noi siamo coinvolti in questo mondo e senza accorgercene siamo influenzati. Lo sapete che il mondo ci influenza? Tutto quello. C'era una volta una coppia che dovevano sposarsi, ma si vedeva che non erano troppo, e c'era sto ragazzo che diceva: no, stai bene, appena mi sposo io la influenzo, io gliela faccio cambiare. Io pregavo Gesù, non so se puoi ascoltare questa preghiera, ma cambia la sua mente almeno. Tu non puoi cambiare nessuno, noi possiamo però influenzare o essere influenzati. Noi non possiamo trasformare nessuno, ma noi saremo influenzati o vogliamo o non vogliamo. È strano pensare che dopo il matrimonio noi influenziamo gli altri o trasformiamo gli altri. Noi possiamo essere influenzati dagli altri. Tua moglie deve dire... Tuo marito deve dire, e quel dire porta un cambiamento, un'influenza in te. Allora, se noi siamo doppi di mente, orgogliosi, mentalità mondana, e di certo saremo senza saggezza, doppi di mente, andremo a finire nella preoccupazione. E questo significa che noi stiamo peccando. Ci avete mai pensato che la troppa ansietà diventa un peccato? Perché? Mancanza di fede, numero uno. Ma poi c'è qualche altra cosa. Atti 1:8 che dice: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito e mi sarete testimoni. Che testimonianza è la nostra? Quando noi diciamo che il Signore ci aiuta, ci guida, ci dà la pace, cioè, ma quando la prova arriva a me, perdiamo la testimonianza, perdiamo il panico. Essere di testimonianza non significa solo evangelizzare. Essere di testimonianza significa: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Trovare la forza in Dio, che mentre stiamo nella prigione, Paolo, scriviamo sotto l'influenza dello Spirito Santo. Ecco perché questa cosa non può funzionare per coloro che non sono in Cristo, diletti o nel Signore. Soluzione. Prima si fa, meglio è. Cosa dobbiamo fare? L'ho detto già prima. Andiamo Sapete, una volta si diceva: venite a visitarci nelle nostre chiese, noi non abbiamo la confessione. Non è vero niente. Una cosa significa per uno confessare e poi c'è la maniera biblica. Non è vero che noi non confessiamo. Non confessiamo agli uomini. La Bibbia dice di confessare i nostri peccati a Dio. O no? Mi sbaglio? E poi se abbiamo commesso qualcosa, confessarlo al nostro fratello, alla nostra sorella. Perché la confessione, abbiamo detto, fa inizio a ristorazione, guarigione. La guarigione inizia così, perché appena noi confessiamo a Dio, noi sciogliamo il cuore di Dio, perché siamo suoi diletti, perché Dio in Cristo Gesù ci vede non come siamo, ma attraverso il filtro dell'ottica della croce di Cristo Gesù, e noi siamo preziosi, siamo diletti, siamo perfetti. Attenzione, non mi malcapite. O il pastore, è meglio che scriviamo al fratello Loria, lo buttiamo fuori perché è uscito fuori dottrina. Siamo perfetti nel senso che il sangue di Cristo ci ha perfezionati, ci ha resi santi. Non che non abbiamo mai sbagliato, eh? Benissimo. Perché prima lo facciamo, meglio è. Prima facciamo la nostra confessione, meglio è, perché inizia il processo di guarigione, e nel processo di guarigione cosa fa? C'è una persona che si chiama Paracleto, che lo manda a Dio quando noi ce lo chiediamo, e lui viene e ci consola e dice: lo so che hai sbagliato, nulla di nuovo, lo sapevo già, però sono qui per dirti che il Signore ha cancellato il tuo debito, il Signore sta iniziando a sistemare la centralina della tua mente. Tu inizi a prendere di più dalla parola di Dio, che ti trasforma e ti rende simile a Cristo, e tu inizi il processo di guarigione attraverso lo Spirito Santo che ti consola. Questa deve essere la chiave. Confessare immediatamente i nostri sbagli, le nostre mancanze. È Dio che è ricco nel perdonare. Non ce lo dà il perdono col contagocce. Tu chiedini un chilo di perdono a Dio e lui te ne dà 100 chili. C'è male? Eh? Perché è amore. Gloria a te, Signore. Terza cosa. Io devo finire e l'ho promesso al coro. Infatti appena finiamo andiamo a fare di là una discussione con quelli che non sono del coro. Ma avete capito? Dobbiamo lasciare la sala libera. Terza cosa è arrendere la propria mente a Cristo. Però c'è un'altra parolina: giornalmente. Questo è il segreto. Perché noi possiamo dire: Signore, se lo da ringrazio il Signore che 25 anni fa ho arreso il mio cuore al Signore. Allo? E oggi? È lì il segreto. Perché il nemico ci vuole far ricordare il passato. Dimentica il passato, dice Paolo. Anche quello nel senso che dimentichi questa data dove tu sei stato fatto santo, sei stato salvato. Ah no, non dobbiamo dimenticare quella data, nel senso che non possiamo dimenticarci che Dio ci ha salvati in Cristo Gesù, ma non possiamo contare o costruire la nostra vita spirituale su qualcosa che è avvenuto. Lo Spirito Santo ci è stato dato per portarci a Cristo, ma deve essere fresco, siate costantemente riempiti dello Spirito, a rendere la nostra mente a Cristo giornalmente. Perché? Perché la nostra mente è la centralina delle operazioni. Se qualcosa non va bene in tutto il sistema, la centralina lo registra. E se la centralina è guasta, tutto il resto della macchina, dell'automobile, volete sapere quello che mi è successo a me, ve lo dirò, non funzionerà. Qualcuno di voi ha mai cambiato la centralina là? Uno? Non ti dico quanto hai speso. Due? Tre? 20, 30 euro. Sì, quello, ma che dici? È un pezzo importante, perché da lì partono tutte le cose. La centralina, la nostra mente, deve essere del tutto accurata, pronta a rendere la nostra mente a Cristo. Cioè, ora parlo di un termine tecnico che noi utilizziamo. Lo facciamo nel modem telefonico o della linea internet, lo facciamo con il cellulare, lo facciamo, come si chiama? Resettare significa riportare ai dati originali puri quando questo oggetto è stato fabbricato, giusto? Dottor, la nostra mente è stata creata dal Signore nella sua officina e la nostra mente ha bisogno ogni giorno di essere resettata. Perché? Come un computer, come un cellulare e come tutte le altre cose, può essere, come si dice, infettata. Allora abbiamo bisogno di resettare. Dove lo troviamo questo? Significa che cosa, naturalmente? Dare la mente singola, sottomessa, spirituale e sicura a Dio per dire ogni giorno: Signore, cosa devo fare perché la mia mente oggi funzioni nella vita cristiana? È bello. Non per niente il salmista dice: presto la mattina offrirò a te il mio ringraziamento, la mia lode. Presto è la prima cosa che dobbiamo noi imparare a fare. Ma non perché il Signore ci guarda e dice: vediamo appena ti svegli se vai prima in cucina a prendere il caffè e non a fare la meditazione, ti lancio una freccia. No. È la prima cosa che vogliamo fare, che tu lo fai sul telefonino, tu lo fai nella tua iPad, che tu lo fai nel libro, o se c'hai i rotoli come l'Apostolo Paolo, le pergamene o addirittura come Mosè, tavole di pietra. Basta che lo fai, metti la legge del Signore nel tuo cuore, medita e accompagna la meditazione con la preghiera. La preghiera per essere efficace deve durare quanti minuti minimo? Un secondo.
Anche.
Signore, vi ricordate quella bella preghiera del pubblicano? Abbi pietà di me. Aiutami, Signore. Salva. Oppure quella di Pietro quando affondava. Signore, Gesù, salvami. È questo quello che tocca il cuore di Dio, non il nostro
rosario.
Rosario
metaforico.
Non lo so, io non l'ho mai fatto. Ho capito, tu c'hai le lunghe preghiere con la corona. A rendere la nostra mente a Dio in preghiera ogni giorno. Come facciamo? Se noi ci ritroviamo a perdere un po' della nostra gioia, che è frutto dello Spirito, dobbiamo fare quello che tutte le aziende, i negozi fanno a fine anno. Cosa fanno? 31. Inventario. Andiamo a vedere quello che c'è e quello che non c'è. L'inventario. Uno, iniziamo a chiederci: ce ne abbiamo più di quei telefonini oppure di quei computer, se è un inventario che vende elettronica. Ma nel caso mio, io non vendo niente. Come mi faccio l'inventario? Signore, ieri per caso hai visto se io sbadatamente ho agito con animo doppio? È una cosa strana che vi sto dicendo di fare, ma non è strana. Perché Dio ci deve veramente aiutare a capire quanto questa mente può essere influenzabile dalle cose del mondo. È importante resettare e dire: Signore, dove mi trovo? Sto agendo con orgoglio? Sto agendo con leggerezza? Sto agendo con particolarità, con interesse personale? Sto incoraggiando il mio nuovo Adamo? Sto scoraggiando? Sto facendo fare la dieta al mio uomo spirituale? Fratelli, l'inventario non si fa: Signore, aiutami. L'inventario si fa con calma. Solo che per le aziende si fa ogni fine anno, per noi dobbiamo farlo, Signore aiutaci, ogni mattina. Perché con questo atteggiamento il Signore ci aiuta, subito ci riaggiusta, ci dà subito quello di cui abbiamo bisogno, manda il Consolatore, è lo Spirito di Dio che dà vita, è lo Spirito di Dio che ci dice che noi abbiamo il potere di resettare la nostra mente e donarla al Signore per dire: Signore, la tua volontà sia fatta. Questo atteggiamento, questo proposito davanti a Dio continuerà a dare a noi la possibilità di confessare il nostro peccato e poi chiedere a Dio di ristorare la nostra mente. L'avete mai detto, l'avete mai sentito questo? Pensate che può essere vero? Una mente passiva, cioè non sveglia, che sarà, sarà, diventa anche una mente invasiva, cioè qualcuno va, dice: visto che non sei occupato, ti occupo io. Eh? Scusa? Invasa, sì. Invasiva dagli altri, sì, dal peccato, da altri pensieri. Posso dirle diversamente, traducendo. Che significa? Significa che se noi vogliamo veramente una mente forte, noi possiamo essere sicuri che il Signore cosa fa? Prepara, programma. L'ho detto già che Dio è un programmatore? Vediamo se è vero. Salmo 37, 23. E poi andiamo Geremia 10, 23. Poi concluderemo. Allora, Salmo 37, 23. Chi lo prende? Chi lo legge forte?
I fatti dell'onesto sono guidati dal Signore. Re, egli gradisce le sue vie.
Avete sentito tutti? Allora puoi ripetere ad alta voce, grazie.
I passi dell'onesto sono guidati dal Signore, re, egli gradisce le sue vie.
I passi dell'uomo da bene o dell'onesto, della persona che si confida nel Signore, sono guidati, quella parola significa sono programmati dal Signore. Ora il Signore non è un maleducato, come alcuni pensano. Ho sentito una volta la storia di uno che dice: Signore, ma avessi tu spezzato le gambe? Sì, Dio ti ha avvisato, non andare lì, ti fai bubù. Lui è andato, ha fatto quello che doveva fare e poi voleva incolpare Dio. Tu non hai mai spezzato le gambe, non funziona così. I passi dell'uomo da bene sono programmati dal Signore, però perché questo avvenga significa che noi dobbiamo spodestare attraverso l'applicazione della nostra mente noi stessi e dire: Signore, io mi arrendo a te. Non è arrendere solo i nostri peccati, ma arrendere anche le nostre decisioni, è il nostro fare, la nostra premura. Andiamo in Geremia capitolo 10 verso 23, guardate che verso forte, potente, riguardo alla programmazione che noi dobbiamo dare a Dio, perché Lui solo lo può fare. Chi ce l'ha Geremia 10, 23? Mamma mia, Geremia mi ha spiazzato. Sapete perché? Perché è un'illusione per l'uomo pensare che noi possiamo dirigere i nostri passi. Dio ci dà intelligenza, ma noi non possiamo programmare la nostra vita. Claudia, ripeti di nuovo, chi è che può veramente prendere controllo dei passi della nostra vita? Grazie. Non è nel potere dell'uomo di poter dirigere i propri passi. Ecco perché poi arriva Giacomo e dice: non diventate sciocchi, letteralmente, e dire: oh, oggi siamo qua, domani andremo lì, faremo questo e faremo... Se piace
a Dio, se piace a Dio.
Dobbiamo arrenderci se vogliamo il successo. La guarigione inizia con la confessione. Signore, cosa hai programmato nel tuo cuore? Sapete una cosa? Come ogni buona mamma, ogni buon papà hanno dei buoni desideri. Ed è lo stesso Geremia che dice: io ho desideri buoni per voi. C'ho un piano. Quello di darvi una speranza, un avvenire, un futuro. L'unica maniera che questo desiderio di Dio non avviene in noi è quando noi diciamo: grazie Signore, quando ho bisogno te faccio sapere. E intanto oggi la mia testa dice così, democrazia non è teocrazia. Se noi vogliamo vivere nella democrazia, diciamo a Dio di aspettare in linea. Se vogliamo vivere nella teocrazia, la volontà di Dio, noi chiediamo: Signore, intervieni, vieni subito nella mia vita. C'era una storia una volta di una donna che disse: ho voluto cercare di applicare, lo diceva il pastore, non ero io. Ho voluto applicare Filippesi 1:21, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. E ho detto: Signore, fa che questo avvenga. E quel giorno, dice, scivolai e andai a finire in ospedale. Era sorpresa. Però poi il pastore gli disse: e in ospedale che cosa hai fatto? Hai parlato agli altri come Paolo ha parlato agli altri del Signore? Dice: ma che ho speso 15 giorni lamentandomi e domandandomi: ma dov'è il mio Dio? Attenzione quando noi parliamo a Dio. Il Signore vuole programmare, ma dobbiamo essere seri, disposti ad arrenderci, perché noi non sappiamo cosa accade nel tempo e nel piano e nella volontà di Dio. Arrendiamoci al Signore, Lui sconfiggerà tutto quello che impedisce al Signore di operare in noi. Non c'è altra maniera. Galati 5:22, è il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, eccetera. Perché la legge dello Spirito e i suoi insegnamenti guidano la nostra vita non solo a non peccare, ma a chiedere la pienezza dello Spirito, perché il frutto di cui lo Spirito di Dio parla ha a che fare con la gioia e l'allegrezza. Pentecostalismo non è fanatismo, Pentecostalismo significa veramente avere la potenza dello Spirito di Dio sulla nostra vita, sulla nostra mente, sul nostro cuore, sulle nostre azioni. Non è solo parlare un'altra lingua, pentecostalismo, è vivere una vita di testimonianza nella potenza dello Spirito Santo. Inchiniamo i nostri capi. Ah. Non voglio domandare, sei tu pentecostale, sei triste, sei allegro, ma io voglio dirti, affidati ogni giorno all'opera dello Spirito di Dio. Non è l'uomo che può dirigere i suoi passi, che può programmare la sua vita. Noi non siamo che come l'erba, l'erba si secca, viene tagliata, il fiore si appassisce, è la parola di Dio che permane in eterno. Tu ti affatichi, non dormi, tu cerchi di escogitare il piano del successo della tua vita, ma il successo è in una parola, Gesù. Gesù è la parola chiave del tuo successo, perché in Gesù noi abbiamo l'amore di Dio, in Gesù abbiamo il perdono di Dio, ma abbiamo anche la guida e l'unzione dello Spirito di Dio. Arrenditi al Signore, ma ancora di più vorrei dire adotta nel tuo cuore, nella tua vita, in una maniera veramente personale, l'opportunità di dire: Signore, programma le cose della mia vita, dammi opportunità quest'oggi di mettere la mia mente in operazione, perché se lascio la mia mente inoperante, il nemico viene e semina qualcosa che non deve seminare. E uno di quelle semenze è la preoccupazione, l'ansietà. Permetti alla tua mente, al tuo cuore, di essere ripieno della gioia di Dio. Perché la gioia del Signore sarà la tua e la mia forza. Scegli oggi se vivere una vita nella forza di Dio o nella sconfitta che il nemico vuole infliggerti ogni momento. Tu sei il bersaglio di quel tuo nemico, costantemente un leone ruggente che cerca di divorarti attraverso situazioni, cose, circostanze, persone. Ma tu hai un'arma, è il frutto dello Spirito che Dio vuole creare sempre, ogni giorno nella tua e nella mia vita. Ma il Signore stasera dice una cosa: figlio mio, dammi il tuo cuore. Se noi arrendiamo a Lui e diciamo: Signore, Tu crea ogni opportunità, il Signore ci farà vedere che programma bene e ha sempre successo, perché gli abbiamo dato ascolto. Così disse Dio al popolo di Israele: se tu dai ascolto e obbedisci a ciò che io ti dirò, tu mangerai i migliori prodotti del paese. Signore, aiutaci a capire che il nostro successo è nelle tue mani. Ti ringraziamo, Signore, dacci grazia veramente ogni giorno di vivere da uomini e donne pentecostali nella tua grazia, nel tuo amore e nel tuo successo. In Cristo Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio.